fabbrica e la scrittura di Raffaele Palumbo.
La parola letteratura deriva dal latino litteratura, che a sua volta viene da littera, lettera, carattere alfabetico. Inizialmente indicava l'arte di scrivere e leggere, ma nel tempo ha assunto significati più complessi legati alla produzione artistica e culturale, dunque testi scritti, poesie, romanzi, testi per il teatro, fino alla tradizione orale della letteratura popolare o, dall'altra parte, il cinema, i nuovi media. Una vicenda recente rappresenta un vero e proprio caso di studio per capire che cosa accade quando la letteratura incontra il lavoro, incontra la fabbrica e incontra il conflitto sociale.
Come mai il governo italiano ha perso tempo e permette a un fondo finanziario di prendere in giro questo territorio?
L'azienda GKN Firenze ha chiuso.
Noi si è fatto semplicemente quello che si dovrebbe fare quando da un giorno a un altro ti dicono vattene a fanculo, se licenziamo.
Ci avete toccato la famiglia, ma avete sbagliato i calcoli perché la nostra famiglia è molto larga. Questa famiglia è larghissima.
Quello che avete appena sentito è il trailer di un documentario visto al Festival dei Popoli intitolato Tu come stai? E dedicato alla storia della ex GKN di Campi Bisenzio, Firenze.
Quando venite qua ci chiedete sempre come stiamo. Ma come volete che stiamo? Però in tutto questo almeno noi proviamo a trovare la lucidità di rimandarvi la domanda. Noi siamo così e voi come state? Voi tutti.
Agli inizi di luglio di 4 anni fa, il Fondo Sovrano, che detiene oggi un marchio vecchio quanto la prima rivoluzione industriale, decide di mandare a casa più di 500 persone, all'improvviso, dopo aver fatto una riunione sulle promettenti prospettive future con una semplice mail. I lavoratori di quella fabbrica, che si occupava di automotive, erano costituiti in collettivo di fabbrica e da allora è iniziata una lotta che non è ancora finita. Ma direte voi, che cosa c'entra la letteratura? I lavoratori ex GKN fecero da subito una scelta precisa. Non contemplare una semplice, tra virgolette, vertenza sindacale per riassunzioni, ricollocazioni, scivoli, ammortizzatori ed altre metafore, ma di rendere quel fatto un fatto politico e dunque per questo universale. La letteratura, la cultura, nelle sue accezioni più ampie, diventa così la narrazione, la rappresentazione non dunque di una vertenza sindacale, ma di uno scontro di visioni squisitamente politiche. E allora sì, tanto sindacato, sentenze di tribunale, nuovi acquirenti e tutte quelle dinamiche e quei meccanismi tipici della vertenza, ma soprattutto una fortissima socializzazione e politicizzazione della crisi che si è tradotta in documentari, testi teatrali, nuove realtà musicali, un festival di letteratura working class e naturalmente libri, letteratura vera e propria. È il caso del libro di Valentina Baronti, che qualche tempo fa pubblicò per le edizioni Allegre il libro La fabbrica dei sogni.
La fabbrica dei sogni parla di una lotta, della lotta della ex GKN di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, una lotta che adesso va avanti da 4 anni, ma quando è uscito il libro andava avanti da poco più di 2 anni, ma credo che quello che si racconta là dentro sia ancora molto attuale, perché purtroppo la lotta non è ancora finita con una vittoria, e perché le dinamiche che erano presenti in quei primi 2 anni sono più o meno le dinamiche che ci sono ancora oggi. Soprattutto il fatto che quella lotta è stata soprattutto una presa di coscienza collettiva per tantissime persone. Questo è l'aspetto che rimane sempre attuale di quel libro. Il libro racconta la storia di una ragazza, di una donna di questo territorio, del territorio che è intorno alla fabbrica, che quando esplode la lotta operaia si precipita all'interno di quei cancelli per prendere parte a quella lotta. E perché lo fa? Non solo perché è solidale con gli operai licenziati, ma soprattutto perché sente che è una battaglia che riguarda anche lei. E questa è la caratteristica della ex GKN. Nel momento in cui la lotta è esplosa, tutte noi ci siamo sentite coinvolte, perché improvvisamente è come se si fosse squarciato un velo e avessimo visto le nostre vite lavorative da un altro punto di vista. Avessimo improvvisamente visto la sopraffazione dei diritti calpestati del lavoro in qualsiasi posto di lavoro, e soprattutto il dramma di un impoverimento che di lì a poco poi ci avrebbe riguardato tutte. Quando è esplosa la lotta della GKN eravamo appena uscite dal Covid e non si vedevano le conseguenze economiche sulle nostre vite private, almeno non lo vedeva chi aveva un lavoro, ma improvvisamente poi piano piano siamo diventati tutti lavoratori poveri, e la vita di questi operai, che sono stati tantissimi mesi senza stipendio né nessun ammortizzatore sociale e che in questo momento sono in NASPI, quindi una vita che dal punto di vista economico è molto difficile, risuona molto nelle nostre vite di chi invece lavora ma ha uno stipendio sempre più risicato, perché il costo della vita è aumentato tantissimo, il welfare praticamente non esiste più e quindi va a pesare anche quello su uno stipendio che è già insufficiente, senza contare poi tutta la questione abitativa con gli affitti alti che ancora più va a erodere questo stipendio. Quindi la Fabbrica dei Sogni parla di questo, parla degli operai della ex GKN, ma soprattutto parla di come tutte le persone che in questi 4 anni sono state vicine a quella lotta operaia, hanno partecipato, hanno riso, hanno pianto insieme agli operai, si sono preoccupati, si sono arrabbiati, hanno avuto paura, hanno avuto coraggio, tutti quei sentimenti che ci sono dentro al romanzo, che riguardano in realtà i primi 2 anni di lotta, ma sono gli stessi sentimenti che continuiamo a provare ancora oggi.
Valentina Baionti, nel suo La Fabbrica dei Sogni, racconta di come una vicenda particolare, comune a tanti lavoratori, diventa vicenda universale. Una vicenda che riguarda il lavoro diventa una vicenda di tutti attraverso il racconto, la cultura, la letteratura che entra in fabbrica.
Ma io penso che l'elemento sia stato immediato. Io quegli operai li ho conosciuti attraverso un video che è stato pubblicato sui loro social pochi giorni dopo il licenziamento, prima della prima manifestazione che c'è stata in Piazza Santa Croce. E in questo video loro dicevano che il loro caso era un caso nazionale, era un caso politico, non perché riguardava 500 operai, non perché quella fabbrica non si doveva toccare, ma perché in qualche modo ci rappresentava tutti. Questa è stata la grandissima novità, e sicuramente è stata la presenza del collettivo di fabbrica ad aver permesso questo, perché loro erano già anni che si preparavano a questo, non sapevano quando sarebbe successo, ma nel momento in cui la proprietà della loro fabbrica è passata a un fondo finanziario, loro sapevano che questo sarebbe successo e si sono preparati. Si sono preparati allargando le loro questioni sindacali all'esterno, in determinati ambiti, avevano legami con realtà del territorio, avevano legami con altre vertenze, con altre fabbriche, con altri sindacati anche diversi da loro, e quindi hanno posto la questione dei diritti al di sopra di tutte quelle piccole manovre che noi vediamo tutti i giorni, anche quando una fabbrica chiude, che sono manovre di accordicchi, di cercare di ricollocare, di cercare in qualche modo di mettere la polvere sotto il tappeto. Loro dal primo momento hanno detto no, la polvere non si mette sotto il tappeto, la questione è questa, non riguarda solo noi, e ci hanno dato un grandissimo coraggio. Io penso che sia questa la cosa che ce le ha fatti amare fin da subito e ci ha fatto unire a questa lotta, che improvvisamente si è detto no, non si cerca una via di mezzo, si cerca una via che vada bene per questa fabbrica e che sia in qualche modo un segnale anche per le chiusure che ci saranno dopo, anche per quelle che sono in silenzio, perché il non rinnovo dei contratti ai precari non è una chiusura, non finisce sulle pagine dei giornali, però spesso sono tantissimi lavoratori che dal giorno alla notte, dalla notte al giorno si ritrovano senza stipendio e senza nessuna garanzia. Quindi in qualche modo loro fin da quel primo video ci hanno detto questo, ci hanno detto venite qui perché ora basta con le mezze misure, ora vogliamo risolvere le questioni che riguardano non solo noi ma ci riguardano tutte e tutte.
Ma ancora, cosa c'entra la letteratura? Come e perché la cultura diventa strumento di lotta politica prima ancora che sindacale? E soprattutto, per fare cosa?
In realtà non è una cosa mai vista, è una cosa che negli anni 70 si faceva e questo a me me l'hanno spiegato loro, perché anch'io quando iniziai a vedere questo, le prime canzoni e poi lo spettacolo teatrale e poi il primo festival, anch'io dissi stupita a loro, però siete riusciti a fare una grande cosa, avete portato la cultura come strumento di lotta, e loro mi dissero ma non abbiamo mica inventato niente, negli anni 70 già si faceva così. E questo perché gli anni 70? Perché sono il punto più alto della storia sindacale di questo paese e loro avevano capito fin da allora che la rappresentazione e la narrazione erano fondamentali. Erano fondamentali perché riuscivano anche a uscire spesso da quei tecnicismi in cui finiscono le vertenze sindacali e raccontare la visione, il mondo che vorremmo. E questo è il grande pregio che ha la cultura, il grande apporto che può dare la cultura in questo, perché ci fa sognare un mondo diverso in cui, come dicevo prima, non siamo lì a lottare con i centesimi di stipendio che non bastano alla fine del mese o con la gestione di un welfare familiare che, da cui non hai nessun aiuto da parte delle istituzioni e quindi ti ritrovi solo. Ecco, la cultura improvvisamente non ti fa sentire più sola, ti fa sentire come parte di un processo e soprattutto come parte della costruzione di una visione di un mondo diverso che tu in qualche modo stai contribuendo a sognare. Forse non ci arriveremo, però a sognarlo sì.
Questa serie di podcast sulla fabbrica della letteratura è stata ispirata dal Festival di Letteratura Working Class che si tiene a Campi Bisenzio, provincia di Firenze, lì dove sorgeva la GKN, azienda di automotive che 4 anni fa a sorpresa licenziò tutti gli operai, che da allora non ha smesso però di immaginare un futuro diverso anche con la letteratura. Grazie dunque al collettivo di fabbrica ex GKN, al direttore artistico del festival Alberto Prunetti e a Valentina Baronti, giornalista, scrittrice, autrice della Fabbrica dei Sogni, un esempio di letteratura in fabbrica.